affrontare il tema della creazione in Klee significa auscultare il petto, il cuore, dell'uomo, dell'artista e del letterato. Si tenterà qui di tracciare delle ipotesi sulla teoria sottostante a questo concetto ricorrente di creazione negli scritti di Paul Klee. È un argomento che apre a tutta una retroterra di matrice mitica e religiosa che è certamente presente nell'autore. Klee stesso, in un passo dei suoi corsi al Bauhaus, menziona il libro della Genesi, di cui gli interessava più che la creazione materiale, la scansione temporale, la creazione che si articola storicamente. Va notato che in genere Klee si esprime in termini di Genesi per quanto riguarda l'opera e di creazione per l'arte in generale. Perché? Anticipo la risposta. Per Genesi si intende la costituzione temporale interna dell'opera, quell'articolazione che è propria degli organismi viventi, dunque una sorta di creazione in atto. Mentre quando dice l'arte è come la creazione, si rinvia a una dimensione cosmica, come spero di mostrare, che però poggia su un fondamento teoretico ben definito. Questo nesso tra una concezione cosmica, che poi sarà anche ventrale, e il suo presupposto teoretico, è dichiarato sin dalla prima frase della Confessione creatrice, che Giuseppe Di Giacomo definisce, a ragione, come la cifra dell'intera opera di Klee. Leggerei tutto l'incipit. L'arte non ripete le cose visibili, ma rende visibile. L'essenza della grafica induce spesso e giustamente all'astrazione. Nella grafica albergano i fantasmi e le fiabe dell'immaginazione, e nello stesso tempo si rivelano con grande precisione. Quanto più puro il lavoro grafico, vale a dire quanto è maggiore l'importanza attribuita agli elementi formali sui quali si basa la rappresentazione grafica, tanto è più difettosa la disposizione a rappresentare realisticamente gli oggetti visibili. Il presupposto teorico, che è coimplicato con la sua concezione della creazione, è qui collegato al concetto di mimesi, che sarebbe l'atteggiamento del ripetere le cose visibili, ovvero a una profondamente sentita istanza antimimetica. Klee qui ci dice che qualora la rappresentazione conservi una sua autenticità, vale a dire una sua opacità nei confronti di ciò che possiamo definire qui il reale, si può dire che essa non imiti nulla, non si basa ovvero sul principio di mimesi. Il punto semplificato qual è? Verte intorno al fatto che a essere propria del segno umano è l'astrazione. Il segno in quanto tale è sempre un'astrazione. Dunque non replica per sua stessa essenza qualcosa che si rinviene nel mondo, per così dire, esteriore. Ma anzi ne dischiude di propri, le fiabe, i fantasmi che albergano la grafica. È un punto teorico che offre delle conseguenze rilevanti, a partire dal fatto che il segno esprime in se stesso una novità, detto banalmente. Dunque il lavoro grafico purificato, che si è incentrato cioè su linee, punti, elementi energetici, comporta una rottura col mimetismo, in quanto questo, il lavoro grafico purificato, rende difettosa la disposizione a rappresentare realisticamente gli oggetti visibili. Questi elementi della rappresentazione vengono enucleati nel secondo paragrafo e sono sostanzialmente quegli stessi elementi della grafica, però in quanto incarnano certe figurazioni legate al movimento, al contromovimento, a una visione compositiva d'insieme che in Klee è un elemento musicale. Le linee vanno immaginate originariamente in movimento, dice Klee nella sua teoria. Il punto stesso non è privo di movimento, il suo è un movimento zero, non è statico, non è adimensionale, ma è anzi il luogo dove irrompe un elemento cosmico, una dimensione sorgiva. Questa lettura mi pare che trovi conferma in un altro suo saggio, contemporaneo alla Confessione, Vie allo studio della natura. L'artista studioso, dice Klee, Il suo sviluppo nell'intuizione, nell'osservazione della natura, lo autorizza alla libera figurazione di immagini astratte. Ed è qui che attingono a una nuova naturalezza, che trascende il voluto, sia le nostre proiezioni, e lo schematico, il che equivarrebbe a dire una pura astrazione che nulla avrebbe di vitale, che non sarebbe dunque naturale. Qui l'artista è in grado di sentirsi come creatore egli stesso o come partecipe della creazione di opera a immagine e somiglianza delle opere di Dio. Dunque l'arte in quanto una seconda naturalezza, una seconda creazione, anche se per Klee questo non è sufficiente. Ritornando alla confessione, vi è un richiamo esplicito alla creazione nel settimo paragrafo. L'arte è similitudine della creazione. E badiamo bene, la frase è davvero complessa nella sua lingua originale, poiché recita: L'arte di Kunst si comporta, verhält sich. Poi Klee utilizza questa parola in disuso, gleichnisartig, che è un bel composto. È un composto, tra l'altro, che rievoca quel gleich che Lutero utilizza per tradurre a nostra somiglianza, che in quanto tale è uno dei principi formali della creazione, stando a Genesi, al primo dei due racconti sulla creazione del mondo. Questo termine, gleichnisartig, raffina ulteriormente e forse rende ampolloso il concetto di somiglianza-similitudine. È un termine che accentua il lato simbolico della semplice similitudine, gleichnis. La traduzione inglese qua infatti suona parable-like. È un termine quindi che non trova un esatto corrispettivo in lingua italiana. La traduzione potrebbe essere: l'arte si comporta come fosse una similitudine della creazione, una parabola della creazione. Varrebbe a dire che se l'arte non è la stessa cosa identica della creazione in senso assoluto, ne ha la stessa sorgente. Il che equivale a dire allo stesso principio di formazione e che in qualche misura ne ha lo stesso comportamento. Poi continua a dire, essa è sempre un esempio, proprio come il terrestre è un esempio del cosmico. In realtà anche in questo caso si dà l'intreccio tra il Klee dal retroterra religioso al Klee tecnico-teorico, giacché intende con esempio quei problemi formali che già si sono dati in natura. È nei corsi al Bauhaus che lui scende nel dettaglio di questioni ancora più tecniche. Qui ad esempio parla della divisione cellulare dal punto di vista formale, in questo sorgere della vita, in questo germe della procreazione, come la denomina lui, si può leggere anche un estrinsecarsi di linee. Continuando la lettura del settimo paragrafo, Klee ci dice cosa fa parte del processo di formazione di un'opera, che in sostanza è un processo a partire dal quale gli elementi della rappresentazione vengono liberati, attraverso una via che implica uno smembramento analitico, una ricomposizione dal timbro musicale, che poi deve avere una sua vita d'insieme, una polifonia figurativa, la chiama Klee. Ecco perché liberazione degli elementi. L'artista procede a liberare questi stessi elementi che fanno parte dei suoi mezzi formali dallo stigma di una superficiale stasi della forma, da una strutturazione troppo ingombrante, da un senso preordinato e perciò scontato. Ecco perché la mimesi impedisce il processo di creazione, che è un immettar vita, è un considerare la figurazione nella forma, ovvero sia quel movimento originale che è implicito nella forma. Questo è il concetto del comporre. Poi, in vero, carica di misticismo il tutto, poiché dice: questi stessi problemi della conoscenza della forma non sono ancora arte della cerchia superna. Si esprime con questa locuzione molto misteriosa, che lascia però intendere come vi sia in ogni modo dell'altro, oltre ai meri elementi formali. Ed è pienamente mistico quando dice che in questa sfera vi resta pur sempre un ultimo segreto, di fronte al quale la stessa luce dell'intelletto impallidisce. Ecco, proprio in questo sentimento del segreto inaccessibile e mistico. Quindi qui, in termini mistici e altisonanti, è detta la piega della creazione. Ciò va confrontato con quanto dice nella sua teoria e anche nei suoi diari. Qui la forza creativa è definita più che come mistero, come forza che ci pervade tutti, fin nelle fibre più sottili. Non sappiamo bene cosa sia, ma possiamo risalire a lei. Nel seguente passo che leggerei e che è identico al paragrafo 943 di Diari, scritto tra il 15 e il 16, scrive: la Genesi come movimento formale è l'essenza dell'opera. Genesi dunque che rimane nell'opera e la costituisce dall'interno. L'opera è essenziata di movimento strutturato. Poi aggiunge schematicamente: all'inizio il motivo, l'applicazione dell'energia, sperma. Opere come plasmazione in senso materiale, due punti essenzialmente femminili. Mentre opere come sperma, determinante la forma, essenzialmente maschili. La mia produzione di disegni appartiene al campo maschile. Quest'ultima frase è presente solo nei diari, non nella teoria, essendo un detto più autoriferito, più personale. Quindi per Klee la plasmazione in senso materiale sarebbe di tipo femminile. Questa potrebbe dire unilateralmente: prima di me il nulla. Mentre Klee ci dice che lui si identifica con una creatività mascolina, seminale, che è ancora prima della materia. Questo inizio, questo impulso, questa motivazione originaria è da correlare a quanto nella teoria chiama preistoria del visibile, che per certi versi sottrae onnipotenza alla forma, poiché anticipa la sua concrezione e al tempo stesso ne impedisce l'irrigidimento. Noi siamo creatori di forme, esercitiamo un'attività pratica e quindi ci muoveremo di preferenza in un ambito formale, senza tuttavia dimenticare che l'inizio formale, o più semplicemente il primo tratto di matita, è preceduto da tutta una preistoria. Dunque un inizio, senza storia ma già pregno. Quando lo spirito è più puro? All'inizio, dice Klee. Nell'economia del discorso il paragrafo 1008 è di importanza capitale, enorme, di cui io inviterei alla lettura integrale, poiché è commosso e partecipato. Klee sta ricordando l'amico fraterno pittore Franz Marc, che come sappiamo è morto in guerra partecipando come volontario, ebbe un incidente proprio l'ultimo giorno prima del congedo, e compie un confronto a tutto tondo. Arriva anche a dire: se dico chi è Franz Marc, devo confessare chi sono io, poiché molto di ciò di cui partecipo apparteneva anche a lui. Egli è più umano, ama con più calore, con maggiore intensità. Poi ancora, non si dissolve nel tutto. In lui l'idea del terreno prevale su quella dell'universo. Qui il termine è Weltgedanke. In questo composto vi è l'elemento del pensiero, Gedanke, quindi un sistema di rappresentazioni mentali volte all'universale. Poi ancora una differenza sostanziale. In lui predomina il non risolto, sempre dubbioso, vede ovunque l'errore. Gli era proprio un bisogno femminio di rendere partecipe ognuno della sua ricchezza. Che non tutti lo seguissero gli faceva dubitare di aver scelto la giusta via. Persino quando si attribuisce a Marc un connotato femminino, si sta confrontando l'assetto globale. L'uomo artista, direi. Vi è poi una frase che stupisce per la sua rigidità. Non amo con terrena cordialità né gli animali né alcun altro essere inferiore, al contrario naturalmente di Marc. Qui terreno e inferiore sono sinonimi, afferiscono alla stessa sfera del mondano. Non si sta esprimendo in questo modo per sottolineare un senso di supremazia o di disprezzo. Basti quanto segue. Mi dissolvo del tutto, poi mi metto su un livello di parità col prossimo. Oppure, mi ricordo del suo sorriso, di Mark, quando al mio occhio sfuggivano momenti terreni. Ammette dunque, alla mia arte manca forse un appassionato senso di umanità. Clay si confessa come parzialmente manchevole di un lato umano, terreno, ma non perché totalmente fuori, estraniato dal mondo, ma perché lui nel tutto si dissolve, al contrario del più umano Mark. Il fatto che fossero animi così complementari ma in profonda sintonia fa riflettere molto Clay. Emana da me calore, freddezza? Si domanda. La risposta di Clay è spiazzante. Al di là dell'incandescenza non se ne può fare una questione. Dunque la sua non è una mancanza di sensibilità. Clay, uomo artista, è incandescente. Il mio ardore rassomiglia più a quello dei morti o dei non nati. Frase che va confrontata col suo epitaffio. Nell'aldiqua non mi si può afferrare. Ho la mia dimora tanto tra i morti quanto tra i non nati. Più vicino del consueto alla creazione, ma non abbastanza vicino. Di Giacomo dice, se i non nati sono le possibilità inespresse sin dall'origine, possibilità cioè che si sarebbero potute dare ma non si sono date, i morti sono le possibilità rimaste incompiute. Nel 931 diceva, sono corazzato, non sono qui, sono nel profondo, lontano, ardo presso i morti. Qui azzardo un'interpretazione. Forse questo territorio di coloro che sono morti, più che essere il luogo delle possibilità inespresse, non mi sembra questo un elemento che ricade in Clay. È in verità questo nuovo territorio di colui che privilegia l'universale rispetto al terreno, come torna a dire esplicitamente nel paragone con Mark. Una sorta di morte mistica, nel senso più proprio di una morte a una percezione mondana delle cose. È in effetti un paragrafo dove emerge con forza il senso religioso peculiare di Clay, senso che si intreccia alla sua concezione della creazione. Sulla sua religiosità ebbe a dire negli anni addietro come un suo punto saldo fosse il cristianesimo di concezione soggettiva orientata verso la trascendenza e verso la musicalità. Allora gli sentiamo dire, e si sta ancora paragonando all'amico, a cui denunciava una sorta di mancanza endemica di fede. Non una fede in senso cristiano forte, dunque, ma una fede a tutto tondo, una fede tutt'uno con l'esserci e con la propria visione del mondo. È solo presso Dio che cerco un posto per me. Il mio amore è distaccato e religioso. Non c'è per me né verità né errore. Soltanto la fede vive in me creando. Dunque questo richiamo così ripetuto nell'aver fede non va confuso con un cieco fideismo, bensì con quello che si può dire una fede sperimentale, oserei affermare, con un senso di partecipazione molto intimo. Qui è parecchio soggettivo, riprendendo il suo legame col cristianesimo. Diciamo, il nesso con una religiosità di tipo romantica è qui preponderante. Ancora più liricamente, e arriviamo alla frase più complessa di tutte. Trovo posto in un punto della creazione più remoto e originario, dove presuppongo formule per l'uomo, l'animale, la pianta, gli spiriti, la terra, il fuoco, l'aria, l'acqua e tutte le forze che gravitano intorno loro. Dunque queste formule, formel, sono forme comuni, sono presupposte, sono a priori delle forme, come se fosse un terreno delle possibilità del figurare. È come se questa tensione verso l'universale lo portasse a una riduzione, quasi a un appiattimento, ed è una ricerca che coinvolge l'intero sé. In questo Clè può dire che dimora presso i morti. Al tempo stesso qui è colto da un senso di una figurazione che non si irrigidisce, di una pura dimensione del nuovo, di una preistoria del visibile, di una cerchia superna. Questa, secondo me, è una lettura possibile intorno al terreno in comune dei morti e dei non nati. Qui va detta una cosa sulla traduzione, perché chi andrà a leggere troverà la frase leggermente diversa. La traduzione italiana di Alfredo Völkel per Il Saggiatore, la quale è una traduzione storica, basti pensare che una delle prime traduzioni della casa furono i diari di Clè sul finire degli anni 50. Qui è piuttosto libera. Il verbo della principale è reso con io contemplo, ma il verbo è einnehmen, occupare, prender posizione. I place myself suona la traduzione inglese. Vi è una differenza abissale tra i due atteggiamenti, il prender posizione dal contemplare passivo. Poco prima diceva io possiedo, il che è coerente con quell'attitudine mascolina che attribuisce a sé. In conclusione vorrei tornare a quel presupposto teoretico forte espresso nel primo paragrafo della confessione. È nel terzo paragrafo che entra nel vivo della questione programmatica relativamente al segno grafico. Qui si dice: ho elencato gli elementi della rappresentazione grafica nel paragrafo antecedente. Abbiamo visto quelle linee, quei punti, quegli elementi energetici che incarnano movimenti, elementi che devono manifestamente appartenere all'opera, non che un'opera debba consistere di meri elementi. Gli elementi devono produrre forme senza tuttavia immolarvisi, anzi conservando se stessi. Gli elementi della rappresentazione dunque sono sì elementi strutturali, ma anche pure dimensionalità, che originano una rappresentazione in definitiva non esauribile. La forma deve essere opaca per poter rappresentare, se lascia risolvere in lei i suoi stessi elementi, che si riducano a questa sua produzione, ecco che vi sarebbe un piano dell'immoto. Qui è detto un secondo livello, è una conseguenza di quel punto teoretico forte, anzi è la conseguenza. Non solo l'arte, una volta che scopre il segno purificato, tende sempre meno a rappresentare in maniera mimetica, ma non deve neanche permettere che la forma prenda per il collo le sue vitalità elementari, le energie primarie, che ne schiacci la loro irriducibilità. Non deve quindi dissimulare mimeticamente se stessa, le proprie atomiche fondamentali astrazioni. L'astrazione del Clè dalla matrice grafica può dirsi senz'altro figurativa. Anzi, la questione dell'arte astratta è sempre vista da lui con sospetto. Diciamo, tutta l'arte sarebbe astratta, meno quella mimetica. O meglio, essa ne sarebbe inconsapevole, mancandole questa illuminazione intorno alle sue strutture fondamentali. È inconsapevole di essere lei stessa un prodotto dell'astrazione propria del segno. Perciò non riesce a produrre una nuova vita a partire da lei stessa.